One Podcast.
L'Iran è forse uno dei paesi che l'Occidente guarda più in cagnesco. Nonostante sia sempre stato definito barbaro da qualsiasi occidentale che l'abbia osservato da vicino, fossero stati i greci di Senofonte o le commissioni sui diritti umani dell'ONU, che vi piaccia o no, quello persiano fu da sempre l'unico popolo non considerato occidentale in grado di tener testa all'Occidente. L'Iran, o forse sarebbe meglio definirlo la Persia, nome che ha cambiato solo nel 1935, riuscì quasi sempre a far di testa sua, prendendo tutto il meglio di quel che poteva scopiazzare dalla vicina India per flexarlo ai danni della Grecia classica prima e della sua cugina Roma poi, spesso superandole in conoscenza, ricchezza e cultura. Per farvi un'idea della loro superiorità, basti pensare che quando Romolo tambureggiava fraternamente con una clava la testa del povero Remo, i persiani inventavano la chitarra. Mentre Omero finiva di cantare le gesta dei guerrieri achei intenti a scaraventare eroicamente dalle mura di Troia donne e neonati, in Persia Re Ciro scolpiva in cuneiforme sulla roccia la prima carta dei diritti umani universali. Se dal punto di vista culturale la Persia non aveva nulla da invidiare all'India e alla Cina, anche su quello militare non scherzava affatto. Basti pensare che lo scià di Persia, Sapore I, nonostante il nome da deodorante per ambienti, fu l'unico imperatore barbaro a catturare ed usare come sgabello umano un imperatore romano. Da quell'evento la Persia si guadagnò il titolo di Stato Canaglia per antonomasia, e non è un caso se l'attuale erede dell'impero romano la considera ancora tale dai tempi dell'amministrazione Reagan. Ma allora, penserete voi, se questi iraniani erano così talentuosi e raffinati, com'è che al ginnasio i liceali devono sorbirsi le versioni di greco e non di persiano? Beh, la risposta è presto detta. Perché nel 490 a.C. i persiani presero una batosta così forte dai greci che preferirono accantonare per sempre i piani di conquista del Mediterraneo. Oggi parliamo di Maratona, la battaglia che definì l'Occidente trasformando una corsa disperata in uno sport internazionale. La rotta di Caporetto è senza alcun dubbio la disfatta italiana per antonomasia. Eppure, rispetto alle enormi sconfitte subite da altri paesi, quella italiana sull'Isonzo non fu che uno sfortunato picnic vista fiume, col pranzo a sacco e qualche fuoco d'artificio. Oh, si fa per dire, si scherza, iperbole. In ogni puntata di questo breve cazzeggio storiografico vi racconterò una ad una, senza pietà alcuna, le più celebri disfatte che altri paesi, a differenza nostra, si tengono giustamente nell'armadio. Io sono Guido Damini, il vostro storico da bar, e questo è Le Caporetto degli Altri, e anche oggi si vince domani. Nell'anno 499 a.C., l'impero persiano si era espanso ben oltre l'odierno Iran ed Iraq, arrivando fino alla Macedonia e ai Balcani. Sembrava che il gran re Dario I non fosse mai sazio. Conquistato il ricchissimo Egitto e sottomessi fenici e babilonesi di elementare memoria, il bulimico sovrano di Persia aveva iniziato a mordicchiare i bordi di quell'enorme feta che era il mondo della Grecia classica, la Lidia. Dovete sapere che qualche secolo prima della nostra battaglia, i greci, stanchi di vivere di olive e pecorino, avevano iniziato a cercare fortuna in Asia Minore, all'epoca chiamata Ionia, fondando parecchie ricche colonie sulle floride coste dell'odierna Turchia occidentale, che all'epoca si chiamava Lidia. Naturalmente queste piccole città di immigrati non potevano avere la minima speranza di successo contro l'immenso impero persiano, ed infatti si erano più o meno tutte sottomesse nell'arco di pochi anni ai vari tiranni messi su da Re Dario. Ogni colonia era completamente indipendente dalla propria madrepatria ed era governata da un fantoccio locale detto tiranno, a sua volta prezzolato da un governatore persiano detto satrapo, il quale governava a nome del gran re un territorio più o meno vasto detto satrapia. La situazione generale delle città ioniche sembrava essere stabile, ma come ogni teatro geopolitico medio orientale, la pace non era destinata a durare a lungo. Quando nel 499 a.C. il satrapo persiano Artaferne fallì l'invasione della vicina isola di Nasso, quella dove solitamente si piantano le fidanzate, per capirci.
In che senso?
Non hai mai sentito ti pianto in Nasso? Mi ha piantato in Nasso.
In Nasso?
Sì.
Non è in Asso?
No! No, è sbagliato, è in Nasso, è l'isola di Nasso. Mi ha piantato in Nasso. Il suo sottoposto Aristagora, tiranno della città ionica di Mileto, temendo di essere piantato in Nasso pure lui dal suo capo dopo il fiasco militare, decise di dimettersi da tiranno, proclamando così, devotto, la democrazia nella polis di Mileto. Questa mossa da politico di vaglia fu forse la più grande paraculata della storia, perché fece passare l'ex tiranno ionico nel supremo guardiano dei valori democratici di tutta la Grecia. Non passò molto tempo prima che, seguendo l'esempio di Mileto, tutte le città greche della Ionia decidessero di entrare in rivolta contro i persiani, prendendo a pedate i loro tiranni servi del potere forte. Aristagora, ormai divenuto il capo supremo degli insorti, visto che la situazione gli stava sfuggendo di mano, iniziò subito una serie infinita di convegni e conferenze in giro per tutte le polis della Grecia per chiedere soccorso. A costo di deludere tutte le bimbe di Leonida, sappiate che Sparta, nonostante la sua nomea di polis più palestrata del Peloponneso, rifiutò di intervenire, ritenendo troppo rischiosa la spedizione. Al contrario, Atene, spessa vista come una città di filosofi fricchettoni, rispose con entusiasmo, inviando ben 20 navi in aiuto dei fratelli extracomunitari della Lidia. Bastò questo modesto aiuto militare perché Ioni e Ateniesi infliggessero una bastonata ragguardevole ai persiani, conquistando la città di Sardi. Dario, da buon sovrano assoluto, non era abituato a perdere e non poteva certo prendere la cosa con filosofia, essendo quest'ultima una recente invenzione dei mangiacapre del Peloponneso. Secondo Erodoto, insigne storico greco, conosciuto per lo più per i suoi celeberrimi trattati scientifici ed etnografici dove descrisse formiche giganti e uomini dalla testa di cane, insomma una persona di cui ci si può fidare, questa fu la reazione di Dario. «Chi sono questi ateniesi?» E prendendo l'arco, scagliò una freccia verso il cielo urlando «O Zeus, che io mi possa vendicare degli ateniesi!» «Non pago», narra Erodoto, «a ogni pasto aveva ordinato ad uno dei suoi servi di ripetergli per 3 volte «Padrone, ricordatevi degli ateniesi!»
Ancora, 3 volte.
Ah, giusto. «Padrone, ricordatevi degli ateniesi! Ricordatevi degli ateniesi! Ricordatevi degli ateniesi!» Salvato nella sua agenda la completa distruzione di Atene entro il capodanno del 490 a.C., nel 494 Dario riconquistò Mileto radendola al suolo, massacrando tutti gli uomini e, già che c'era, riducendo in schiavitù donne e bambini in barba alla carta dei diritti umani di Ciro il Grande. Fu in quel momento che gli ateniesi capirono di aver pisciato sul tappeto sbagliato. Intanto Dario, fra un pasto e l'altro, ricordati gli ateniesi, organizzava la spedizione punitiva più grande della storia. Avrebbe fatto rimpiangere agli ateniesi di aver ficcato il loro naso dorico nei suoi affari ionici. Prima di mobilitare il suo esercito, il re dei re inviò ai greci dei messaggeri per chiedere loro la terra e l'acqua, cioè la sottomissione formale al suo dominio. Inutile dire che la maggior parte delle città greche, terrorizzate, accettarono senza indugio, inviando subito bottigliette da 0,33 centilitri e sacchetti di sabbia infiocchettati. Gli Spartani, invece, consapevoli di star per passare alla storia, decisero di rispondere agli inviati del re nella maniera più scenografica possibile. Chi ha visto il film 300 sa di cosa sto parlando. Secondo Erodoto, però, nessuno disse «Questa è Sparta», bensì «Voi chiedete la terra e l'acqua, ebbene avrete l'una e l'altra». E poi li lanciarono nel pozzo. Sì, lo so, è molto meno spettacolare, ma il senso è lo stesso. Gli ateniesi, invece, si limitarono a lapidare i messaggeri per il semplice fatto di aver osato sporcare la lingua greca traducendo gli ordini di un barbaro. Ebbene sì, quel povero persiano morì nel tentativo di tradurre la sua prima versione di greco. Visti gli insuccessi diplomatici, nemmeno 2 anni dopo la presa di Mileto, nel 492 a.C., Dario inviò un contingente militare in Grecia sotto il comando del suo genero Mardonio, condottiero tra i più prestigiosi. Tranciata la Tracia e spappolata la Macedonia, l'invasione fallì a tanto così da raggiungere Atene a causa di una tempesta presso il monte Athos che distrusse interamente la flotta persiana. Ma Dario non si dette mica per vinto. Cos'erano per lui 20.000 servi morti affogati? Smerdato Mardonio, il gran re affidò la nuova spedizione ad un certo Dati, un generale esperto e prudente che non si sarebbe fatto infinocchiare dal mare a forza 9. Così, nemmeno 2 anni dopo il merdone di Mardonio, nel 491 a.C., l'impero colpisce ancora. Questa volta gli obiettivi della campagna erano più definiti. 1. Sottomettere le isole Cicladi. 2. Punire le polis dell'isola di Nasso per non essersi fatte massacrare nella precedente invasione. 3. Annientare Atene e, già che c'era, annettere la Grecia tutta. Dopo qualche mese di campagna, i punti 1 e 2 furono presto realizzati. Mancava solo il 3, ma sembrava essere solo questione di tempo. Attraversato il mare Egeo, la spedizione raggiunse l'Eubea, che è uno dei luoghi del Peloponneso, uno dei territori vicino ad Atene. Qui il buon Dati, polverizzata la città di Eretria, si diresse verso le spiagge dell'Attica per marciare poi su Atene. A consigliargli il luogo più consono allo sbarco fu un certo Ippia, figlio del vecchio tiranno ateniese Pisistrato, espulso dai democratici e in cerca di vendetta. Verso agosto o settembre, fate voi, gli storici non sono ancora concordi, i persiani sbarcarono sulla spiaggia di Maratona completamente indisturbati.
Maratona, ecco il luogo perfetto consigliato dal rancoroso Ippia.
La campagna di Grecia, fino ad allora, era sembrata ai persiani una normale vacanza di scuola zoo. Intanto, la democraticissima Atene, comprendendo l'avvicinarsi dell'inculata imperiale, aveva inviato degli emissari in tutta la Grecia in disperata ricerca di alleati. Uno di questi emissari era un certo Fidippide. Oggi lo chiameremmo un maratoneta. All'epoca, non sapendo ancora dove avrebbero combattuto la battaglia né se l'avrebbero vinta, preferivano chiamarlo Emerodromo, che tradotto significa colui che corre per un giorno intero. Ahimè, nonostante la corsa a destra manca di Fidippide, Atene riuscì a racimolare a malapena 1000 uomini dalla città di Platea, una polis di serie B situata in Beozia. Capirete anche voi che per farsi convincere da un corridore senza fiato ad affrontare praticamente da soli uno dei più grandi imperi della storia non bisognasse proprio essere delle cime. Ed infatti, tutt'oggi, se volete dare del coraggioso ad un vostro amico, non lo chiamate certo Beota. E anche questo è vero, che i Beoti erano considerati da tutti i greci dei Beoti. Beoti a parte, la vera e imperdonabile assente a questo test supremo della storia fu Sparta. Tuttavia, a sentir loro, avevano una giustifica firmata dai sacerdoti. Guarda caso, proprio in quei giorni a Sparta si celebravano le Carnee, una grande festa religiosa. Superando in paraculismo addirittura Aristagora, ve lo ricordate, quel tiranno greco che... Ve lo ricordate, quel tiranno greco che si era dimesso per paura di essere piantato in nasso? Gli spartani affermarono che fosse contro la loro legge marciare e combattere durante un sacro party, e così, a malincuore, congedarono il povero Fidippide, ancora pieno di acido lattico. Le cose non si mettevano bene. Quando poi si seppe che i persiani erano già sbarcati poco lontano, gli ateniesi iniziarono interminabili dibattiti parlamentari su quale fosse la tattica migliore per evitare di fare la fine di Mileto. Apriamo una parentesi sul democraticissimo, ma anche farraginosissimo meccanismo ateniese di gestione della guerra. Quello che altrove sarebbe stato il generale supremo dell'esercito era chiamato Polemarco e non aveva affatto le mani libere. Anzi, era vincolato da un piccolo parlamento di 10 strateghini, eletti a loro volta dalle 10 tribù che formavano il corpo elettorale della città. Sarebbero stati loro a decidere il da farsi. Mentre alcuni degli strateghini optavano per chiudersi a riccio dentro le mura e sperare in Zeus misericordioso, adottando così l'esatta e discutibile strategia di Mileto ed Eretria, lo strategone Milziade la pensava diversamente. Secondo lui bisognava scendere in spiaggia a cazzo duro e affrontare i persiani mentre erano ancora intenti a piantare tende e srotolare tappeti. Fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare o, nel caso dei greci a Maratona, una bella spiaggia brulicante di agguerritissimi persiani. Quando dai pendii della montagna che sovrastava la pianura di Maratona i greci videro per la prima volta il formidabile esercito persiano, 3 o 4 volte superiore a loro, posti di fronte ai 30.000 fanti e al migliaio di cavalieri accampati sulle spiagge come al Jova Beach Party, gli strateghi ateniesi esitarono ancora ad attaccare. Essendo il loro, come avrete capito, un esercito democratico, decisero di metterla di nuovo ai voti, ma essendo 5 voti a favore e 5 contro, fu necessario ricorrere finalmente al Polemarco. Milziade, a questo punto, prese in disparte il povero generale di nome Callimaco e se lo lavorò per parecchie ore, investendolo di argomentazioni e parole. Il senso del suo discorso, anch'esso riportato da Erodoto, era pressappoco questo. Senti, Callì, ora dipende solo da te rendere schiava per sempre Atene e la Grecia o assicurare la libertà e la gloria eterna. Se ci sottomettiamo ai persiani, ciò che ci aspetta è deciso già da ora. Intendi la bottiglia d'azzurro dentro te e la sabbia? No, Callì, intendo essere affogati di tributi e dover far combattere i nostri figli in guerre non nostre. Se invece combattiamo ora e gli esi mantengono imparziali, evitandoci i loro consueti scherzetti, Atene potrà diventare la prima delle città greche. Ti basta un sì per passare alla storia. Un sì perché il tuo nome echeggia ancora quasi 3000 anni dopo tra le onde radio di un discutibile podcast storico. Se ti convince la mia opinione, la tua patria sarà libera e la tua città la prima della Grecia. Se invece starai con chi sconsiglia la battaglia, otterrai l'esatto contrario. Gloria eterna o tributi e schiavitù? Che scegli? Facilmente intortato dalle sottili argomentazioni di Milziade, il Polemarco decise infine per la battaglia. Ma poiché la solita tradizione democratica ateniese voleva che i 10 strateghi comandassero l'esercito a turno, uno al giorno, per dare il via al combattimento si dovette attendere il turno di Milziade. E vabbè, questa è democrazia.
Uno al giorno non è democrazia, scusa.
Sono dei paranoici, non vogliono che uno prenda troppo potere, no?
Quindi... Va bene, capito, però non c'è verso di fare un programma a lungo termine.
Mai, no, non c'è. Ma infatti non è che è andata molto bene la democrazia ateniese.
I persiani, dal canto loro, non avevano alcuna fretta di attaccare i greci e continuavano tranquillamente con le loro manovre di sbarco, sicuri che nessun esercito sano di mente avrebbe mai avuto il coraggio di sfidarli in campo aperto, specialmente se in palese inferiorità numerica.
Questa fase di stallo fu comunque utile ai greci per studiare il loro avversario più da vicino. L'esercito del generale Dati era simile ad un mazzo di carte dei Pokémon. Dentro di esso si poteva trovare di tutto, da una carta rarissima a decine di ciofeche. Ogni volta che Re Dario sottometteva un nuovo popolo, aggiungeva nel suo Pokédex imperiale l'unità migliore del popolo sconfitto. Non c'è dunque da sorprendersi se l'esercito persiano fosse formato da contingenti di etnia, cultura, lingua e tecnica militare molto diversa. Essendo la perfetta immagine dell'impero che difendeva, ne rispecchiava la forza, ma anche la debolezza. I persiani erano organizzati in sorta di reggimenti di 1000 soldati che potevano essere raggruppati in divisioni di 10.000. La più importante era quella degli immortali, anch'essa divenuta celebre grazie al film 300. A differenza della discutibile pellicola hollywoodiana, però, queste unità speciali non erano vestite come oscuri ninja mascherati, bensì con tenerissimi pigiamoni decorati e cappucci frigi, quelli dei puffi, per capirci. All'outfit di tutto rispetto si doveva aggiungere un armamento decisamente eco-friendly, formato da una piccola lancia di pioppo e da scudi di vimini coloratissimi, coperti di pelle, anche se la loro arma principale era arco e frecce, coi quali erano soliti bersagliare il nemico da lontano per ore ed ore. Quindi dimenticate gli epici duelli alla Matrix di 300, anche perché il termine immortali non si riferiva alla loro bravura nel combattimento, tutt'altro. Erano immortali semplicemente perché se qualcuno di loro fosse stato ucciso, gravemente ferito o seriamente debilitato da una malattia, sarebbe stato subito rimpiazzato da un altro suddito dell'alta aristocrazia imperiale, per mantenere sempre il numero dell'unità a 10.000 uomini esatti. Anche la cavalleria pesante era di buona qualità, dato che i reparti persiani erano formati dall'aristocrazia terriera dell'impero. Armata di giavellotto e di arco, la cavalleria persiana era probabilmente la carta vincente del generale Dati, in grado di tempestare il nemico di dardi e sconfiggerlo senza nemmeno toccarlo. Alla fine, l'intera dottrina tattica persiana si basava più o meno su questo mantra: evitare fino all'ultimo il contatto diretto col nemico e sfruttare la vastità del terreno per trotterellare intorno ad inerti fanti sempre più provati da questa infinita partita di acchiapparella, per poi contrattaccare all'improvviso e polverizzare i sopravvissuti. I greci, che quella mattina del 490 a.C. stavano preparandosi ad attaccare i persiani, erano invece di tutt'altro avviso. La loro intera civiltà si basava sul flessaggio dei muscoli e sullo scontro fisico individuale di omerica memoria. La vera novità dello stile di combattimento greco, tuttavia, non stava solo nella sua morbosa ricerca dello scontro corpo a corpo. Quello, se ci pensate, si può trovare in tutti i poemi epici di qualsiasi popolo della storia o nelle malcapitate città che ospitano partite di Champions. I greci, invece, si erano spinti ben oltre, creando un sistema tutto loro per menarsi a vicenda tra città-stato nel modo più rapido ed efficace possibile. Così erano passati da uno stile di combattimento eroico, tipico delle aristocrazie guerriere di mezzo mondo, ad uno organizzato in cui liberi cittadini, che non potevano permettersi di perdere tempo prezioso da sottrarre i loro affari in complesse esercitazioni di scherma, militavano insieme fianco a fianco contro dei loro colleghi armati alla stessa maniera. Equipaggiamento del fante greco. Scudo rotondo detto oplom. Ecco perché questo soldato era chiamato plita, fatto in pesante legno di quercia. Armature in bronzo e lino pressato, a seconda della disponibilità economica, più schinieri di bronzo tipo parastinchi. Elmo corinzio pesantissimo a coprire tutto il volto e una lunga lancia di frassino. L'oplita, così conciato, era quindi una specie di Iron Man ante litteram, sicuramente poco agile se affrontato da solo, ma invincibile se posto a fianco ai suoi simili. La falange oplitica che Milziade schierò a Maratona dobbiamo immaginarla come una formidabile squadra di football americano composta da 8.000 cittadini turbocorazzati, uniti spalla a spalla e riparati dietro grandi scudi disposti su varie file. Naturalmente 25 kg di equipaggiamento rendevano lenti i movimenti, perciò gli scontri che erano soliti affrontare erano composti da un faticoso avvicinamento seguito da una breve carica che si concludeva in un urto frontale, detto otimos. Dopodiché gli opriti delle file retrostanti appoggiavano lo scudo sulle schiere dei compagni davanti per spingerli nel tentativo di travolgere la falange nemica, rendendo la battaglia molto simile ad una furiosa partita di rugby. La falange che cedeva alla spinta e scappava fuori dal campo aveva perso, quella che rimaneva sul posto aveva vinto. Facile, brutale e lineare. Era nata l'arte occidentale della guerra. Ma avrebbe retto al confronto con la Persia? Quando finalmente fu il turno di Milziade di prendere il comando, il nostro stratega diede subito l'ordine di schierarsi di primo mattino e di raggiungere l'accampamento persiano il più in fretta possibile, così da evitare che Dati potesse schierare la sua formidabile cavalleria ed i suoi arcieri non avessero fisicamente il tempo per scoccar loro addosso di tutto e di più. come era loro usanza. In questo modo Milziade sperava di tramutare lo scontro contro il nemico esotico in una normale mischia oplitica in cui i suoi greci avrebbero, sperava, avuto più speranze di successo. Ben presto il generale Dati venne informato del fatto che i greci stavano per attaccare. All'inizio non voleva crederci, gli sembrava troppo facile sbarazzarsi di quei pezzenti senza doverli nemmeno inseguire. Poi, rallegrandosi della notizia, ordinò ai persiani di prepararsi alla battaglia, cosa che fece in ritardo rispetto ai greci, avendo ancora mezza cavalleria a brucare l'erba dietro il suo accampamento. Il risultato fu un ingorgo che neanche sulla diramazione A14 a Ferragosto. Per evitare di farsi aggirare dall'enorme massa di nemici che iniziavano a disporsi davanti a lui, Milziade schierò il suo esercito su un fronte lungo quanto quello dei persiani, ossia circa 1600 metri. Ma essendo gli opliti meno di 8000 e volendo lui tenere truppe fresche e numerose ai lati per accerchiare l'esercito persiano, fu costretto a lasciare al centro solo una sottilissima linea di opliti. Ciò aveva reso l'intero schieramento greco molto forte sulle ali, ma sottilissimo al centro, appunto. I suoi soldati avrebbero preferito continuare l'avanzata marciando per risparmiare le energie, ma Milziade capì che era necessario raggiungere i persiani velocemente, in meno di 20 minuti, se non si voleva fare la fine dei porcospini. Se i greci non avessero avanzato velocemente, la cavalleria persiana, che stava risolvendo l'ingorgo e stava affluendo in battaglia alla spicciolata, li avrebbe bloccati e costretti a subire la tempesta di frecce della fanteria di Dati. Così, mentre Callimaco, il generale dell'esercito, stava ancora finendo di sgozzare l'ultima pecora votiva prima dello scontro e prometteva solennemente che avrebbe sacrificato ad Artemide una femmina di capretto per ogni nemico ucciso, Milziade alzò il braccio e diede ordine di lanciarsi all'attacco. Lo schieramento ateniese percorse la distanza di 1500 metri in 12 minuti circa. All'improvviso, quando furono solo a 300 metri dai persiani, gli opliti iniziarono a correre sul serio. La fanteria persiana, vedendo precipitarsi verso di lei una folla di Usain Bolt in armatura e gonnella, senza cavalieri e senza arcieri e armata solo di lunghe picche, credette seriamente di aver davanti dei pazzi furiosi. Ma quando iniziò la mischia e i greci iniziarono a spingere i persiani sui lati come i Dallas Cowboys, realizzarono loro malgrado che quei pazzi vestiti di bronzo ci sapevano fare. Premessa: come si combattono le battaglie dell'antichità? Centro contro centro, fianco contro fianco, fianco contro fianco. Ovviamente il centro non si sfonda mai, perché ovviamente nel centro ci stanno tutti. Mentre ai fianchi, ai lati, di solito si mettono quelli sgaggi. Se tu sei fianco destro vai contro il mio fianco sinistro. Sì. E una volta che mi hai battuto, sì, ti giri e vedi tutti i sederi del mio centro. Perché quando un nemico si trova una persona dietro, si arrende. Ecco perché nell'antichità al centro ci mettevano i fanti, mentre ai fianchi c'era sempre la cavalleria che poteva trotterellare e andargli dietro.
Dopo circa 6 ore di scontro, la parte centrale dello schieramento greco, come era prevedibile, iniziò a cedere sotto la pressione persiana. Ma Milziade sembrava aver previsto la situazione e, sfondate facilmente le ali dello schieramento persiano, ordinò ai suoi fianchi di rinunciare all'inseguimento del nemico e correre ad aiutare i pochi compagni rimasti al centro, schiacciando il nemico in una fatale manovra tenaglia.
Alla fine cos'è la cosa geniale, cioè imprevedibile, di quest'epoca qua? È che non c'è un generale, sono guerrieri, no? Tu hai combattuto per ore, sei sudatissimo, finalmente il nemico scappa, ma io lo inseguo, mi sfogo. Invece no, c'è qualcuno, c'è Milziade che dice: fermi, adesso ci ricongiungiamo e andiamo ad aiutare quella. Ma di solito non si fa, ecco perché è spettacolare sta cosa. Si chiama appunto strategia tattica, no?
Inutile dire che per i persiani fu una giornata da dimenticare. Si calcola che in questa ultima fase l'esercito di Dati perse circa 6.400 uomini, mentre il resto dell'esercito, compresa la sua cavalleria ancora intasata nel traffico dell'accampamento, iniziò una fuga repentina verso le navi, 7 delle quali vennero catturate dai greci, che persero solo 192 uomini. Durante questi ultimi momenti concitati sulla spiaggia, perse la vita con grande sollievo dei capretti dell'Ellade il povero Polemarco Callimaco, trafitto da così tante lance dagli arcieri persiani in fuga da essere rimasto in piedi come un grottesco spaventapasseri. Anche il fratello del grande commediografo Eschilo, un certo Cinegiro, aveva perso la vita sulla spiaggia provando ad aggrapparsi a una nave persiana. Non sappiamo cosa stesse tentando di fare di preciso, ma il timoniere persiano non la prese con sportività e appena si accorse di avere un clandestino a bordo gli tagliò un braccio con un'ascia. Secondo lo storico Giustino, invece, Cinegiro perse prima il braccio destro, poi quello sinistro e alla fine morì attaccato alla nave con i denti.
Erodoto, lo stesso che racconta di formiche egizie grandi come vacche, ricordiamo, riferisce pure di un certo Epizelo che si era trovato di fronte all'improvviso un immenso soldato persiano con una barba così grande che ne copriva lo scudo. Il persiano gli era passato di fianco e aveva ucciso il commilitone schierato accanto a lui, lasciandolo miracolosamente illeso. Ma il povero greco fu a tal punto terrorizzato da quella visione che perse la vista per il resto della vita. Ma fra tutti gli aneddoti veri o falsi che siano, il più famoso è certamente quello del messaggero Fidippide, raccontato da Plutarco.
Soldato, corri ad Atene e di che la battaglia di Maratona è vinta.
Scusi, ma sono 42 chilometri.
E 195 metri.
Ah, beh!
Non correre, papà,
Il nostro eroico corridore instancabile, dopo la vittoria, se la fece di corsa fino ad Atene con l'armatura ancora addosso, urlando all'arrivo «Gioite! Abbiamo vinto!» prima di schiattare di crepacuore. Era nata la prima maratona moderna. In realtà, la vera maratona per la vita la fecero i soldati greci appena dopo la battaglia. L'esercito persiano, infatti, era riuscito comunque ad imbarcarsi e a dirigersi verso Atene per devastarla, convinto che i greci, troppo impegnati a festeggiare, non sarebbero mai giunti in tempo per salvarla. Milziade, capendo subito qual era il piano dei persiani, iniziò una marcia forzata di 40 chilometri che portò l'esercito greco all'altezza del Falero, che all'epoca era il porto di Atene. Inutile dire che arrivò prima lui delle navi persiane di Dati, il quale, fresco fresco della Caporetto subita a Maratona, non avendo la minima intenzione di fare il bis, decise di gettare la spugna e tornare in Persia. Fuori tempo massimo, con tutta calma, finito il loro sacro party, gli Spartani si degnarono di arrivare sul campo di battaglia di Maratona per prendere parte allo scontro. Non poterono che congratularsi con gli ateniesi per la loro vittoria e farsi una passeggiata tra i cadaveri persiani allineati con orgoglio sulla spiaggia. Noi siamo Sparta e banali turisti dell'orrore. Le Caporetto degli altri è un podcast scritto da me, Guido Damini, curato da Viola Afrifa, riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Dennis Tucchi. Una produzione One Podcast.